volevo chiederti una domanda da parte di Emanuele.
Sì, cosa dice Emanuele?
Emanuele ci ha scritto qualche settimana fa, quindi una domanda che stava aspettando la risposta da molto tempo. Dice: grazie mille fratello per avermi reso un uomo di Dio.
Ok, questo è Gesù che è stato, io sono solo un messaggero.
La domanda è: perché nel Vecchio Testamento era permessa la poligamia? Perché poi nel Nuovo è stata abolita?
Cioè lui cosa dice? La vorrebbe o non la vorrebbe? Specifica.
No, non specifica se la vorrebbe o no.
È sposato?
Ha una dolce fidanzata lui.
E chiede alla fidanzata perché Dio ha tolto la poligamia.
No, no, non chiedere, no, no, no.
Immagina una fidanzata poligama che c'ha due fidanzati, oggi due mariti, tre, quattro mariti. Perché adesso se ha quella parità tra uomo e donna, anche l'uomo dovrebbe avere, anche la donna dovrebbe avere ancora tre, quattro uomini, no? Allora, andiamo a Marco 10, guarda, Marco okay. 10 e Secondo Corinzi 3. Marco 10 dall'1 all'8.
Marco 10, 1.
Vediamo se riusciamo a rispondere alla domanda poligama.
Poi Gesù partì di là e se ne andò nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui delle folle e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare.
Cioè non è che predicava una chiesa cattolica o evangelica, nelle strade. Quindi fratelli, uscire dalla catapecchia. Andiamo.
Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova dicendo: è lecito a un marito mandar via la moglie? Egli rispose loro: che cosa vi ha comandato Mosè?
Vedi che Gesù torna sempre alla parola. Quando predicate, insegnate, evangelizzate, sempre andare alla parola. A me mi dà una noia tremenda quando vedo due che parlano di opinioni. Dico io che perde di tempo, vai.
Essi dissero: Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via. E Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma. Ma al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina.
Allora, cominciate a capire qual è la risposta sulla poligamia? Vai avanti, Angela.
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne.
La Chiesa Mormone, per esempio, quando è nata, è stata fondata da un tipo, si chiamava Joseph Smith, che lui praticava la poligamia. Mm-hmm. E questo era molto ricercato da chi, Angela?
Non lo so.
Dai mariti.
Ah.
I mariti le cui moglie se l'è sposata lui o che la moglie aveva abbandonato marito e figli per unirsi alla Chiesa dei Santi degli ultimi giorni e hanno abbandonato marito e figli. E magari a volte i mariti erano ossi duri, cioè tipi difficili, quindi già salvezza, addio, addio, ciao. E infatti c'erano mariti che lo cercavano questo, e per vari motivi, motivi seri. E uno di finalmente questo qua alla fine è stato messo in prigione, il fondatore della Chiesa Mormonica, Joseph Smith, messo in prigione per non mi ricordo quale reato. E lì in prigione è stato raggiunto da uno di questi mariti che gli ha sparato e lo ha ucciso in prigione.
Oh no.
E lui è considerato un martire della Chiesa Mormonica.
Addirittura martire.
Addirittura martire. Quindi praticamente all'inizio i mormoni loro praticavano la poligamia, qualcuno di loro lo fa ancora di nascosto, ma ufficialmente non lo fanno più, perché anche perché sennò erano nei guai colossali e hanno deciso di cambiare dottrina.
Questa scrittura che abbiamo letto dà la risposta alla poligamia, Marco 10, 1 da 8.
Sì, questa dà la risposta.
Dice, quello che ho capito io dice: Dio li fece maschio e femmina. E quindi i due saranno una carne, i due, non tre, quattro, non maschio e due femmine, tre femmine, un maschio e una femmina. Quindi, allora, dal principio Dio ha programmato marito e moglie.
Certo, quando Dio istituì il matrimonio, che il matrimonio non è un'istituzione, non l'hanno inventato i municipi e il municipio comunale, il sindaco sposa, poi il sindaco non può sposare niente. Il matrimonio l'ha fondato Dio. All'inizio creò maschio e femmina. E Dio e disse: l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla moglie. E due saranno una sola carne. Okay. Il matrimonio viene da Dio, va bene, non viene dall'organizzazione atei. Gli atei non ci capiscono niente di matrimonio, va bene. Per questo che si sposano tra due maschi, due donne. E adesso c'è chi si sposa anche con gli animali, perché non ci capiscono niente del matrimonio loro. Dimmi.
Allora, perché se Dio ha istituito il matrimonio tra un uomo e una donna, perché nel Vecchio Testamento era permessa la poligamia?
Ok, qui appunto veniamo al nocciolo qui. Brava, vedi, tu sei una moderatrice in gamba, questa domanda intelligente.
Thank you. È la domanda di Emanuele,
non
è mia.
Sono sicuro che i ragazzi che ci seguono vogliono sapere questo.
Eh sì.
Ecco, brava. Lasciamo così?
No, rispondi, per favore.
Allora, io ti ho già risposto. Marco 10, 1 all'8. Allora, qui c'è un parallelo. Allora, usiamo questo metro di misura. Dissero, ma Mosè ci ha detto che era lecito mandare via la moglie.
Ok, con il divorzio.
Sì, e quindi, sì. Allora, praticamente la Bibbia dice, puoi mandare via la moglie.
Ok.
E chi l'ha detto? Mosè. Ci sono dei casi. E Gesù, al verso 4, Marco 10, 4, gli risponde, Mosè vi permise di mandarla via, verso 5, e Gesù disse loro, perché Mosè ha permesso questo? Lo ha permesso per la durezza del vostro cuore. Va bene? Quindi, non è che Dio è sua volontà di mandare via la moglie o il marito, ma è per la durezza dei loro cuori che ha permesso di avere, ha permesso di mandare via la moglie.
Okay. Nel
capisci?
Caso
cioè
divorzio.
La moglie adultera la potevi mandare via, no? Però nel Nuovo Testamento Gesù perdona l'adultera, Giovanni capitolo 8. Quindi anche la moglie adultera, ma di solito il problema è il marito, va bene? E quindi il coniuge adultero si può perdonare se si pente.
Ok, se il cuore non è duro, il perdoni, non la mandi via.
Attenzione però, mariti adulteri, dice, ah, c'è scritto qui 70 volte 7, quindi io posso in continuazione pentirmi. No, non è così la storia, devi abbandonare il peccato. Quindi allora, così come per la durezza del cuore Dio ha permesso il divorzio, così per la durezza del loro cuore Dio permette cosa, Angela?
La poligamia.
La poligamia.
Ah sì?
Capito.
È la stessa cosa?
Il stesso metro di misura, per la durezza del cuore.
Ok.
Capito? Infatti, qui vediamo che la poligamia era solo una transizione temporanea, va bene? Dovuta al problema della durezza del cuore, in molti casi. Poi c'erano altri casi. Leggiamo secondo Corinzi 3, ce l'hai? Secondo Corinzi 3, 15 e 16.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso.
Quindi Mosè era un velo. La legge di Mosè è un velo.
Sì.
Va bene? Per impedirci di fare cose troppo sbagliate, no? Però quando arriva Gesù Cristo non serve più il velo. Non serve più.
Ok.
Capito? E quindi Dio aveva comandato la poligamia solo per quei casi in cui il marito moriva. La poligamia era concessa. Davide aveva molte mogli, Davide, e Dio lo permetteva, capito? E, però c'era un comandamento dove la poligamia non veniva concessa, veniva comandata, ordinata. E questi erano i casi quando il marito moriva. Moriva senza lasciare i figli, allora suo fratello subentrava, andiamo a Deuteronomio 25,
okay.
suo fratello subentrava, e si prendeva cura a livello finanziario della vedova. Va bene, leggiamolo, Deuteronomio 25, 5 al 10.
Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli,
quindi senza lasciare figli,
la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta dagli anziani e dirà: «Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello. Egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato». E allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica, non voglio prenderla. In questo caso, sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede, gli sputerà in faccia e dirà, così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello. e la casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo.
Quindi la vedova aveva il diritto di chiamare gli anziani per aiutarla, sì. Quindi gli poteva sputare in faccia e con l'aiuto degli anziani togliergli il calzare, uh-huh. E lui sarà chiamato la casa dello scalzo, quindi era un'offesa in Israele. Uh-huh. Quindi, come tante cose della legge, anche questa finisce in Cristo. Perché Dio si aspetta ora che in base alla legge dell'amore di Cristo, la legge dell'amore, la comunità cristiana dovrebbe prendersi cura della vedova, cosa che non sta avvenendo nella nostra attuale era delle comunità cristiane mezze morte, troppo intente a prendersi cura degli edifici morti invece che dei fratelli vivi. D'accordo? Quindi questa legge è finita?
Sì.
Non serve più mettere incinta la vedova che non ha figli, perché ormai la cosa è spirituale, la discendenza non è più carnale come Israele nel Vecchio Testamento, ma sì, adesso sì, la discendenza sì. È spirituale, discendenza di Cristo. Non c'è bisogno di mettere incinta una donna per avere la discendenza di Dio. Mm-hmm, mm-hmm. Quindi sì, lei può sposarsi sì. Con chi gli pare, cristiano, va
certo.
Bene?
Sì.
Quindi per quanto mettere incinta non c'entra più niente. Però rimane il problema che una vedova magari ha bisogno... Ci sono vedove oggi che lavorano, lavorano in ufficio, hanno una casetta, guidano la macchina, sono autosufficienti. Ci sono vedove che non sono autosufficienti. Va bene? La comunità deve provvedere finanziariamente. Non è che noi siamo una comunità, e lo siamo, allora io sono l'anziano qui, quindi mi tengo tutti i soldi, e voi niente. Non è così la storia. Qui abbiamo... i soldi sono in comune, li condividiamo, mangiamo, e siamo come un convento praticamente, che okay? Qui si mangia tutti insieme, ci si veste, eccetera. Va bene? Quindi,
sì,
non
sì,
so,
sì.
C'hai domande?
Fino adesso è chiaro. E allora nel Nuovo Testamento la poligamia non è più accettata, perché in Cristo la legge non esiste più, e anche perché non dobbiamo avere più il cuore indurito come era nel Vecchio Testamento, ma con Cristo dobbiamo avere il cuore tenero e ubbidiente.
Sì, esatto. Nel Nuovo Testamento non c'è una legge che dice poligamia sì, poligamia no, però bisogna dedurlo come in algebra. Mm-hmm, mm-hmm. Per esempio, per fare questa deduzione, possiamo andare a 1 Timoteo 3:2 e poi andiamo a Galati 3. Allora, in 1 Timoteo 3:2 parla del traguardo finale di tutti noi sull'esempio dei nostri pastori. Cosa dice? Come devono essere i pastori riguardo alla poligamia? 1 Timoteo 3:2.
Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare.
Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì.
Qui parla dei vescovi. Uno dice, beh, io non sono vescovo, posso avere 4 mogli. Lo fanno gli islamici, perché non posso farlo io? Allora, gli islamici però hanno dimenticato una cosa, non hanno chiesto alle mogli come la pensano. Per questo che c'è la pratica nell'Islam che circoncidono le donne. Circoncisione femminile, ecco, prendono un coltello e tagliano la parte sessuale della donna, clitoride, e che così che questa donna non avrà mai sensazioni sessuali. Perché lo fanno? Perché così lei almeno non guarda altri uomini, non commetterà adulterio e sarà contento di qualunque marito gli capita. Mm. È una cosa mostruosa, va bene, mostruosa, e in tante nazioni islamiche è proibito, però è una pratica che funziona, perché per Maometto, il signor Maometto, pace a lui, va bene, la donna era inferiore. Infatti non senti mai... In Arabia Saudita non esiste che una donna denuncia un uomo per stupro. E perché non succede? Caspita se succede. Basta vedere gli islamici che arrivano in Occidente e lo stupro è una delle prime cose che senti tra i loro reati. E perché le donne in posti come in Arabia Saudita e altri posti non denunciano? Perché la donna in tribunale non conta come l'uomo? La testimonianza, ci vogliono 4 donne per bilanciare la testimonianza di un uomo. Quindi la donna che accusa un uomo di stupro viene sempre accusata di adulterio, cioè tu che l'hai tentato, eccetera eccetera. E va bene, quindi torniamo al cristianesimo. La poligamia è stata affievolita, è andata affievolendosi e quindi scomparendo nel cristianesimo, perché qui vediamo già nel primo secolo Paolo dice a Tito, cos'è?
Timoteo, no?
Timoteo, sì.
Timoteo.
A Timoteo 3:2, a Timoteo 3:2 dice il vescovo non deve avere, non deve essere poligamo.
Marito di una sola moglie.
Perché come ti piacerebbe, tu sei un marito, ti piacerebbe che tua moglie ha 4 mariti? E lì con l'orario, stasera vediamo chi tocca, con chi dorme, stasera facciamo così, tiriamo i dadi e facciamo a sorte. Ti piacerebbe che tua moglie c'è 4 mariti? Cioè io nella carne sono stato tentato ad avere più mogli, capito? Nella carne. La mia carne ama tutto quello che è sbagliato, però io essendo cristiano ho riflettuto e ho detto calma, ma e se mia moglie avesse 4 mariti? Mm-hmm. Quindi questa è una tentazione del diavolo che io l'ho scartata pensando a mia moglie. Come si sentirebbe lei? Il diavolo a tutti tenta così cos'ha. Allora,
sì.
Comunque, guarda, andiamo a Galati 3:28. Guarda, ce l'hai Galati 3?
Sì. Galati 3:28. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Quindi, chi l'ha detto che la donna è inferiore? Ah, nel Vecchio Testamento? Sì, ma nel Vecchio Testamento non c'era lo Spirito Santo. Mm-hmm. E questo che l'Islam non potrà mai capire questo, perché non hanno lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è uno spirito di Dio, di amore, va bene, che ti fa vivere per aiutare. Non parla delle chiese mezze morte, parla del vero cristianesimo, quello fuori degli edifici stupidi, morti, il cristianesimo vero, comunità cristiana, dove i fratelli si amano, mangiano insieme, condividono i soldi, la vera comunità cristiana di cui noi, per grazia di Dio, spero siamo una. Non siamo l'unica, ce ne sono per il mondo, meglio di noi, nessun problema. Però questo è il vero cristianesimo. In altre parole, non sto innalzando noi, sto solo innalzando un modello. Atti 2:44, e vivevano insieme, va bene? E avendo lo Spirito Santo, io non guardo più mia moglie come donna inferiore, ma la guardo come figlia di Dio uguale. Quindi nell'amore di Cristo io e mia moglie siamo uguali. Mia moglie non è la mia serva. Non l'ho sposata perché mi deve pulire le scarpe, Dio il benedico lo fa anche quella volta. Gli ho detto, non è il tuo compito, gli ho detto. Lei ogni tanto lo fa lo stesso, Dio la benedica, a volte sono di premura, non mi aspetto quello. Non l'ho sposata perché mi lava i panni, mi cucina, allora potevo affittarmi una serva. L'ho sposata per amore. Se teoricamente non cucinasse e non lavasse i panni e non... Io l'amo lo stesso perché vedo il suo cuore. Questo è l'amore di Cristo. Nel Vecchio Testamento non c'era l'amore di Cristo e ci volevano le leggi. E allora moglie stai zitta, segui il marito. E Maometto ha copiato solo quello. Se avesse copiato un po' di Nuovo Testamento, il Corano sarebbe più bilanciato. Va bene? Quindi in Cristo Gesù, Galati 3:28, dice non c'è né maschio né femmina. Ora, quando la donna se ne approfitta, diventa, si insuperbisce e si mette i pantaloni a posto del marito, parlo in simboli, e lo dice, alt, torniamo alla legge. Sta sottomessa, comanda il marito. Ma in Cristo Gesù siamo uguali. Quindi se la poligamia fosse ancora valida, allora anche le donne dovrebbero avere più mariti. E non è più valida, ovviamente. Poi lo vedete in tutti i paesi, in qualunque paese cristiano l'hanno capito più o meno tutti. È solamente questo Joseph Smith che non l'ha capito bene. E qualcun altro. Va bene. No, la poligamia non va, non funziona. E il Vecchio Testamento per la durezza del loro cuore. Ci siamo? Ho esaurito?
Sì, è chiaro.
Okay.
Sì, sì, sufficiente.
Benedica. Alleluia.
Ok.